There is a proposal of the European Commission. The European Parliament approved a text. Now we need the text of the Council. Finally, we need to achieve an agreement. This strategy is inside the joint declaration signed with Mr. Juncker, Mr. Rata, in name of the Council. It's not the decision of the European Council. It's possible to decide also with qualified majority. Of course, I am in favor of a large majority, but it's impossible to achieve the goal of the unanimity. We need to decide with a qualified majority. It's very clear.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo. Benvenuti all'ultima puntata di Eurofonica. Tanti regali e tante sorprese vi aspettano sotto l'albero di Natale. Mettetevi comodi perché tra poco inizia la puntata. Va in onda l'ultima puntata, la decima di questo anno, prima di rivederci ovviamente nel 2018. E noi vogliamo raccontarvi cosa è successo anche questa settimana. Vi diremo cosa è successo nell'ultimo Consiglio Europeo, parleremo di geoblocking che ci impedisce ad esempio di vedere Netflix all'estero, ma parleremo anche della procedura di infrazione contro la Polonia e del voto del Parlamento Europeo sugli additivi nei kebab. Restate con noi, mettetevi comodi. Apriamo con un'intervista telefonica realizzata da Andrea Fioravanti a Caterina Moser a proposito degli esiti del Consiglio Europeo di dicembre.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Ci ha raggiunto al telefono Caterina Moser per raccontarci quello che è successo all'ultimo Consiglio Europeo del 14 e 15 dicembre. Ciao Caterina.
Ciao.
Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che il Consiglio Europeo è l'organo che riunisce i leader di tutti i Paesi membri. Ogni volta si riunisce per discutere i dossier più importanti. Di cosa si è parlato nell'ultimo Consiglio Europeo?
Allora, ovviamente al punto prima dell'ordine del giorno è sempre lo stesso, cioè la Brexit. Il Consiglio Europeo ha dato l'ok per passare alla fase 2 del negoziato dopo l'accordo dell'8 dicembre tra Juncker e Theresa May. Passare alla fase 2 significa quindi aver completato la fase 1, ma questo non è del tutto vero. Nelle linee guida approvate per svolgere questa seconda fase, probabilmente che sarà da marzo, si parla di progressi sufficienti, ma allo stesso tempo si afferma anche che i lavori sui temi della separazione non sono completati. Quindi il Consiglio Europeo accetta formalmente un periodo di transizione di circa 2 anni nei quali il Regno Unito resterà nel mercato unico e nell'unione doganale, dovrà rispettare tutte le regole ma non potrà interagire nei processi decisionali dell'Unione. In questo periodo Londra non potrà stringere accordi commerciali con paesi terzi, ma ciò che invece già da ora si può fare è discutere di che accordo bilaterale, a questo punto dal 2021, ci potrà essere tra l'Unione e il Regno Unito.
Quindi si è parlato molto della questione Brexit nelle ultime settimane, ma un'altra priorità dell'Unione Europea è risolvere la situazione dei migranti, in particolare per noi italiani la riforma del regolamento di Dublino. Che passi in avanti ci sono stati?
Come saprete, a novembre il Parlamento Europeo ha approvato il mandato per la revisione, ne abbiamo parlato anche noi a Eurofonica, e ha passato la palla al Consiglio a questo punto, però la situazione non è ancora risolta. Se Tajani, il Presidente del Parlamento Europeo, ha chiesto di votare la riforma per maggioranza, senza appellarsi al veto quindi, Donald Tusk, Presidente del Consiglio Europeo, ha indicato invece di voler procedere per consenso, quindi per unanimità. In questo modo però l'introduzione di quote obbligatorie per la ripartizione diventa sempre più improbabile. I paesi Visegrad, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria infatti rimangono convinti a non farsi carico dei migranti. È intervenuto Paolo Gentiloni dicendo che l'Italia concederà tempo fino al 2018 per superare queste resistenze, altrimenti si dovrà procedere a maggioranza. Dal canto loro però i paesi Visegrad hanno offerto del sostegno economico all'Italia, 36 milioni di euro per finanziare gli accordi con la Libia per ridurre gli arrivi di migranti. Nulla di risolto però, Tusk annuncia che dal tema si discuterà nuovamente nel Consiglio di marzo e si spera di raggiungere una decisione a giugno, quindi i tempi sono ancora lunghi.
Sì, quindi l'Europa sembra sempre più divisa anche su questo tema.
Insomma, alla crisi migratoria che ormai continua da più di 2 anni si continua a reagire in maniera divisa. Tusk ha detto che quando parliamo di unione monetaria ci si divide tra nord e sud e quando invece ci occupiamo di migranti la divisione è tra est e ovest, ma ha parlato anche di altre divisioni. Sempre al Consiglio c'è stata la cerimonia per il lancio di PESCO, la cooperazione strutturata permanente su sicurezza e difesa. Un primo passo per una difesa europea pensata e voluta da Federica Mogherini, alla quale hanno aderito al momento 25 paesi. Si sono tenuti fuori Regno Unito, Danimarca e Malta. Una buona notizia per noi, per i nostri alleati, e una cattiva notizia per i nostri nemici, così Tusk ha commentato la nascita di PESCO. Parole, direi, particolarmente forti, anche perché finora l'Unione e Federica Mogherini non avevano parlato ancora di nemici da cui difendersi. L'ultima cosa da segnalare è stata la conferenza stampa congiunta di Macron e Merkel. Insieme hanno rilanciato la richiesta di solidarietà avanzata dall'Italia all'Unione Europea per il ricollocamento dei rifugiati e hanno indicato marzo per concordare una posizione comune sulle riforme e sul potenziamento dell'Unione Economica e Monetaria.
Grazie Caterina per essere stata qui con noi.
Grazie.
E insomma, quella delineata da Caterina Moser sembra proprio essere una situazione molto particolare che intercorre proprio tra le istituzioni europee. Ma cambiamo decisamente argomento e spostiamoci parlando invece questa volta di geoblocking. Ve l'avevamo annunciato in apertura di puntata. Non sarà possibile vedere Netflix e Skygo all'estero. Che cos'è il geoblocking? Ecco, se vi siete connessi proprio in questo momento avrete sicuramente una certa dimestichezza con internet. Ora, quasi sei mesi fa il roaming, come sapete benissimo, è stato abolito per permettere a tutti di non pagare gli addebiti in caso di viaggi all'estero. Però, c'è sempre un però, l'Unione non sta completando l'abbattimento delle frontiere per far circolare i servizi. Anzi, il Parlamento europeo ha deciso di mantenere, di fatto, il geoblocking, cioè il blocco che non ci permette di vedere Rai, Mediaset, oppure di utilizzare, come dicevamo appunto prima, l'abbonamento nostro di SkyGo o di Netflix all'estero. Come funziona e cosa succede? Ce lo spiega tutto direttamente nel prossimo servizio Fabiano Catania.
Eurofonica.
In più di un'occasione l'Unione Europea ha rischiato di sembrare affetta da disturbi della personalità a causa di alcune sue scelte un po' contraddittorie. Il caso emblematico riguarda la difficilissima strada per costruire un mercato comune, che fu il primo obiettivo che i paesi fondatori dell'allora CECA prima e CE poi si prefissarono. Oggi nell'era di internet mettere in comune carbone e acciaio non basta più, ma risulta essenziale concentrarsi su nuovi fenomeni economici digitali, l'e-commerce e lo streaming, che risultano ancora poco fruibili fuori dai confini dei singoli stati membri dell'Unione. Per fare un esempio, le reti italiane Rai e Mediaset non permettono lo streaming dei loro programmi fuori dai confini nazionali. La piattaforma di streaming video Netflix offre contenuti diversi a seconda del paese dal quale ci si collega, e così in Francia è possibile vedere la pluripremiata serie TV The Walking Dead, ma in Italia no. Il provincialismo economico dell'Unione Europea diventa ancora più visibile nel caso dell'e-commerce. Nel 2016 la società di studi GfK ha analizzato per conto della Commissione Europea 72 siti di e-commerce, evidenziando come un acquisto su tre non si finalizzasse a causa del blocco dell'indirizzo di consegna. Addirittura nel 26% dei casi si manifestava un problema di pagamento, nonostante la moneta comune. Questi ostacoli alla creazione di un vero mercato comune digitale hanno indotto la Commissione a puntare forte lo scorso novembre sull'abbattimento di queste barriere. Tuttavia le problematiche più difficili da superare riguardano le differenze sulle norme del diritto d'autore e fiscali nei vari paesi, ma anche i costi di spedizione per le aziende, soprattutto le piccole e medie. Anche considerando questo difficile contesto, qualche giorno fa il Parlamento europeo, chiamato a votare sugli emendamenti al cosiddetto Set Cap Regulation, ha deciso di bocciarne la maggior parte, lasciando sostanzialmente invariata la situazione e mantenendo di fatto il geoblocking, con tanti saluti alla fruizione libera di merci e servizi nel territorio europeo. Da una parte dunque si proclama la libera circolazione di merci, servizi e persone, ma dall'altra, al momento di decidere concretamente verso questa direzione, si fanno solo timidi passi avanti, come nel caso del roaming, abolito solo in parte nei paesi europei a causa di pesanti limitazioni nel traffico internet che possono essere applicate a discrezione degli operatori, quindi può capitare di pagare per 5 giga al mese ma poterne usare solo 2 fuori dai confini nazionali. Ad oggi, se si analizza la situazione appena esposta, la libera circolazione è garantita solo in caso di vacanze o brevi soggiorni, ma non per spostamenti lunghi all'interno dei paesi UE. La moneta comune ha semplificato il processo di unione del mercato, ma doveva essere solo un primo passo, che invece poi è rimasto l'unico. Ad oggi l'Unione Europea conta un'unione monetaria ma non economica, poiché è ancora la somma delle economie dei 27 paesi, non ha un'unione fiscale e non ha né un bilancio né un debito comune. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
Eurofonica.
Torniamo live, questa volta siamo in compagnia di Andrea Fioravanti da Milano, il nostro inviato speciale. Ciao Andrea.
Ciao Rossella, ciao a tutti.
Allora, io ti volevo fare una domanda. Mi spieghi cosa succede? Che il governo austriaco cerca di rubarci i migliori atleti altoatesini? Che cosa succede?
Allora, il 18 dicembre il nuovo governo austriaco ha giurato e ha subito incendiato l'opinione pubblica europea con una proposta niente male, cioè quella di offrire la cittadinanza a tutti i cittadini di lingua tedesca o ladina che abitano nel Trentino Alto Adige, anzi più precisamente nell'Alto Adige, come sapranno i nostri ascoltatori, Trentino è una comunità un po' più italiana, mentre Bolzano ci sono tantissime persone che parlano ancora la lingua tedesca e la lingua ladina. Ecco, 13 consiglieri della provincia di Bolzano un po' di settimane fa hanno chiesto all'FPO, uno dei due partiti di governo, quello diciamo dell'ultradestra nazionalista, di ampliare anche la cittadinanza agli altoatesini. E siccome il governo, quando ci sono due partiti, è frutto di un patto, allora il nuovo governo di Sebastian Kurz, questo premier 31enne, ha inserito nel suo programma la possibilità di dare un passaporto anche agli austriaci. Allora, concretamente, questa cosa non porterà a nulla e si è anche un po' sgonfiata, però si tratta anche di un modo da parte dell'FPO, di questi ultranazionalisti di destra, di dire al loro elettorato che ci sono e che ascoltano le esigenze della comunità altoatesina. In pratica si tratterebbe di avere una doppia cittadinanza, che non è proprio così impossibile dal punto di vista legale, un cavillo lo si trova sempre, e come ha detto anche Strache, questa manovra diciamo di dare un doppio passaporto viene stata fatta anche dall'Italia nel caso delle comunità italiane, italofone in Croazia, quindi è una cosa che è già successa, però questo scatenerebbe un terremoto politico pazzesco. Ricordiamo che il rapporto tra Italia e Austria riguardo il Trentino Alto Adige è regolato da un accordo del 1946 tra Gruber, che non ha nulla a che fare con la presentatrice Lilli, e De Gasperi. Quindi diciamo che bisognerebbe andare sopra tante norme di diritto internazionale, ma credo che alla fine non si farà nulla.
Ma ne sei sicuro? Cosa ci si può aspettare, secondo te, realisticamente dal nuovo governo austriaco? Come pensi che si muova?
Allora, ci sono due date da segnare sul calendario. La prima è quella di marzo 2018, dove si parlerà della questione dei migranti. L'Italia è da mesi che insieme alla Grecia chiede due cose semplici, cioè la riforma di Dublino e il ricollocamento dei migranti, cioè vuole che tutti i 27 stati europei abbiano la loro quota di migranti. Ci sono molti paesi, come quelli del gruppo di Visegrad, che da tempo non vogliono accettare nemmeno un migrante e vogliono una politica più dura. Ecco, il nuovo governo di centrodestra austriaco è riuscito a vincere le elezioni anche grazie a questo, sia il centrodestra guidato da il Partito Popolare di Sebastian Kurz, sia il FPO dei nazionalisti. La proposta è semplice, cioè quella di avere una stretta sull'immigrazione. Pensa che addirittura nel programma di governo c'è la possibilità di togliere tutti i soldi all'arrivo di un migrante per potergli poi pagare i benefit monetari per poi poterlo, fargli vivere una vita decente in Austria. Quindi questa è la prima data da segnare sul calendario, e sarà una grande sconfitta per l'Italia, perché Vienna si aggiungerà a quel gruppo di paesi dell'est Europa che da tanto tempo non vogliono fare il ricollocamento dei migranti. La seconda data sul calendario sono i sei mesi finali del 2018, perché lì l'Austria entrerà come presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che ricordiamo è l'organo che riunisce i ministri dei vari paesi, che si riuniscono a seconda dei dossier. E quando si riuniranno i ministri degli interni, uno di questi fa parte proprio del partito di destra ultranazionalista, sicuramente non saranno a favore dell'Italia. È ovvio, Vienna non è più la capitale dell'impero austro-ungarico, quindi non sposterà completamente gli equilibri. Se vogliamo proprio usare una metafora, possiamo dire che è uno dei tanti tasselli di questo domino euroscetticista che però rischia di travolgere il resto dell'Europa.
Beh, di sicuro non mi sembra un assist molto positivo, ecco, soprattutto in una situazione in cui l'Europa sembra scricchiolare sotto diverse fonti di pressione. Bene, Andrea, noi ti ringraziamo. Da 3 anni oramai Eurofonica, avrete capito, che cerca di spiegare in modo semplice quello che accade all'interno dell'Unione Europea. Alcune volte ci riusciamo bene, altre volte ancora meglio, io direi. Il lavoro chiaramente diventa ancora più facile quando la maggior parte dei media italiani ed europei tratta in modo superficiale chiaramente una notizia. Ancora una volta noi di Eurofonica, il team italiano, si distingue. Da giorni si parla della decisione del Parlamento Europeo di vietare il kebab. Ecco, gli studenti fuori sede, gli amanti della cucina notturna turca, però possono tirare un respiro di sollievo. Perché? Perché non è che è proprio andata così. Ce lo spiega direttamente Silvia Pegurri nel prossimo servizio, che ci spiega appunto lo stato della situazione.
Eurofonica.
I fan del kebab possono tirare un sospiro di sollievo. Il Parlamento europeo non vuole bandire il loro cibo preferito. Nonostante i titoli fuorvianti di molti media italiani, il kebab non è mai stato a rischio. Durante la sessione plenaria del 13 dicembre, l'Europarlamento riunito a Strasburgo ha approvato la proposta della Commissione europea per permettere l'uso di additivi fosfatici nella produzione dei kebab. I produttori della carne affermano che questi additivi siano fondamentali per mantenere il sapore del kebab, mentre secondo uno studio del 2012 del German Medical Journal, l'assunzione di additivi fosfatici porterebbe a problemi cardiovascolari. Per l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare non è ancora possibile affermare con certezza che ci sia un rischio per la salute, ed è proprio su questa valutazione che si è basato il voto del Parlamento. Chiariamo una cosa, gli additivi fosfatici sono proibiti in Europa per legge, ma ci sono delle eccezioni come le salsicce, appunto, nel kebab. L'eurodeputato della Lega Lorenzo Fontana ne ha fatto una vera e propria lotta politica, accusando l'Unione Europea di aver assecondato gli interessi delle lobby tedesche, affossando i consumatori italiani. In Germania, dove questa pietanza è nata, sono infatti 16.000 i ristoranti di Doner Kebab, che ne vendono circa 3.000 al giorno. L'EFSA ha comunque preso l'impegno di valutare nuovamente la questione entro la fine del 2018.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica, il format che vi parla di Europa in modo facile, semplice e veloce. Realizzato dalle radio del network Raduni, ben 33 su tutto il territorio italiano. Siamo tantissime e facciamo soprattutto informazione di qualità. Dopo aver parlato del kebab, è giunta però l'ora di fare chiarezza su un altro tema di cui si parla molto in questi giorni, soprattutto appunto qua in Italia. Il 14 dicembre il Senato ha infatti approvato la legge sul biotestamento. Ora, come sapete, a noi di Eurofonica piace fare un confronto con quello che succede però anche al di fuori dei nostri confini, negli altri paesi europei. Ebbene, Amanda Guida ci accompagna in questo viaggio per l'Europa. Sentiamo cosa da dirci.
Eurofonica.
La scorsa settimana l'Italia è diventato il 14° paese europeo ad approvare la legge sul biotestamento. Con i voti in Senato del 14 dicembre, chiunque potrà disporre dei trattamenti medici a cui vuole e non vuole sottoporsi, dopo aver consultato un medico. Tutto ruota intorno al concetto che è il DAT, disposizione anticipata di trattamento. Il medico informa il paziente sui rischi e le conseguenze delle varie terapie e il paziente dà poi un consenso informato, da indicare nel DAT. Questo soprattutto per evitare che vi sia accanimento terapeutico irragionevole sul malato. Non si tratta quindi di eutanasia, ancora illegale in Italia, ma di un vero e proprio biotestamento, come avviene già in 13 paesi europei, come Regno Unito, Germania, Finlandia, Spagna e Francia. In Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo è consentita inoltre l'eutanasia attiva o suicidio assistito. In Olanda, dall'aprile 2002, è consentita e regolamentata anche l'eutanasia sui minori. I vari paesi dovrebbero muoversi all'interno della cornice, comunque non vincolante, che è la Convenzione di Oviedo, documento di bioetica promosso nel 1997 dal Consiglio d'Europa. La Convenzione contiene alcune linee guida sul tema del fine vita e recita: i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente saranno tenuti in considerazione. Con il biotestamento divenuto legge, ora, per l'Italia, la Convenzione di Oviedo non è più lettera morta. Amanda Luisa Guida, Radio 6023, per Eurofonica.
Eurofonica.
E ci ha raggiunto telefonicamente Alice Masoni, la nostra inviata da Bruxelles a Bruxelles, che però in realtà è ritornata ovviamente in Italia per le vacanze natalizie. Benvenuta Alice.
Ciao Rossella, grazie.
Allora, c'è una questione che adesso sta sconvolgendo un po' il confine ad est dell'Europa. Stiamo parlando della procedura di infrazione europea nei confronti della Polonia. Mi spieghi cosa è successo?
Sì, guarda Rossella, è notizia proprio di oggi la decisione da parte della Commissione europea di avviare le procedure previste dall'articolo 7 nei confronti della Polonia, dopo molti mesi di minacce. Questo perché? Questo perché la Polonia e soprattutto il suo governo di maggioranza nazionalista del Partito Diritto e Libertà sta emanando una serie di provvedimenti che praticamente mettono in discussione lo stato di diritto all'interno del paese. Anche l'ultimo provvedimento in ordine di tempo prevede addirittura che il ministro della giustizia polacco possa nominare e licenziare a proprio piacimento i giudici proprio all'interno del paese. Secondo le parole proprio del vicepresidente della commissione Timmermans, addirittura all'interno della Polonia il sistema giudiziario sta essendo messo a rischio proprio nella sua composizione, nella sua competenza e nella sua amministrazione.
Citavi proprio l'articolo 7. Ci vuoi spiegare in cosa consiste? Cioè, che cosa concretamente faranno le istituzioni europee?
Allora, l'articolo 7 ha una portata estremamente importante. Infatti, guarda, è proprio la prima volta nella storia dell'Unione Europea che la Commissione Europea decide proprio di metterlo in atto. In cosa consiste? Praticamente l'articolo 7 difende tutti i valori fondamentali dell'Unione Europea, quindi la libertà, l'uguaglianza, la democrazia e appunto anche lo Stato di diritto, e in casi estremi si può anche decidere di sospendere lo Stato accusato dell'esercizio di voto all'interno del Consiglio Europeo. Però diciamo che bisogna andarci piano, perché proprio il Consiglio Europeo è chiamato a votare sulla decisione della Commissione Europea, e affinché appunto questa decisione venga presa è necessaria l'approvazione dei due terzi del Consiglio. Inoltre, appunto, oltre a questo, la Polonia avrebbe comunque 3 mesi di tempo per rimediare alla propria situazione applicando le raccomandazioni che proprio la Commissione appunto vi suggerirà. Quindi diciamo che ancora la situazione è tutta da vedere e ci potrebbero essere appunto vari cambiamenti e varie rivoluzioni, diciamo, all'interno. È anche vero però che la Polonia al momento si dimostra molto decisa e non vuole tornare affatto indietro sui suoi passi, quindi insomma bisognerà stare a vedere nei prossimi mesi, ecco.
Beh, sicuramente però è una situazione abbastanza preoccupante, non credi?
Sì, è veramente preoccupante perché appunto, come dicevo prima, fino a questo momento la Commissione non aveva mai preso decisioni di questa portata. Quello che c'è da dire è che probabilmente all'interno dell'Unione Europea si rischia di crearsi una vera e propria spaccatura tra i paesi che sosterranno la decisione della Commissione e coloro che invece probabilmente potrebbero prendere le parti della Polonia. Tra questi ci potrebbero essere appunto i paesi appartenenti al gruppo Visegrad, e addirittura l'Ungheria ha già dichiarato da tempo che sosterrà comunque tutte le decisioni della Polonia, opponendosi quindi alla decisione della Commissione stessa.
Un fronte ampiamente spaccato. Bene, Alice, noi ti ringraziamo per queste pillole sulla Polonia che hai voluto condividere con noi. Noi ritorniamo subito, state ascoltando Eurofonica, il programma che vi parla di Europa in modo facile, semplice e veloce. Ritorniamo su Eurofonica e cambiamo decisamente discorso. Dalla Polonia ci spostiamo ad una decisione del Consiglio d'Europa, secondo la quale appunto in Italia sarebbe troppo lunga la durata dei processi. Ovviamente ci avviciniamo a Natale e tutti, ma proprio tutti, sogniamo sotto l'albero di trovare qualche bel regalo. Ebbene, il Consiglio d'Europa, che ricordiamo che non è un organo dell'Unione, ci ha detto che, nonostante gli sforzi fatti, però non avremo per Natale processi più brevi. Ahimè! E da questo punto di vista, la nostra Elvira Fratto ci spiega perché siamo ancora ad oggi la lumaca dell'Europa.
Eurofonica.
Cosa vorrebbe trovare l'Unione Europea sotto l'albero? Fra i tanti desideri da realizzare, uno sarebbe senz'altro quello della velocizzazione dei processi in Italia. Purtroppo ancora non possiamo fare e farci questo regalo, perché siamo ancora il paese europeo dei processi lumaca e degli arretrati giudiziari. La situazione migliora rispetto agli anni scorsi, ma troppo lentamente. A dirlo è il Consiglio d'Europa, organo non dell'Unione Europea, che ha lodato gli sforzi italiani nel ridurre i processi civili in primo grado. Ma l'andamento generale dei ricorsi in Cassazione resta negativo, durano troppo e sono sempre di più. L'obiettivo non è solo quello di mantenere i risultati raggiunti, ma di consolidarli, e l'Italia è invitata a monitorare e a riferire tutti i futuri passi in avanti in merito, fornendo statistiche e relazioni complete e di volta in volta aggiornate per eliminare definitivamente gli arretrati giudiziari, specialmente per quanto riguarda le corti d'appello e di Cassazione, che restano i due ambiti più interessati dal problema. Sotto l'albero dell'Unione c'è però lo spazio per un regalo italiano. Il nostro paese ha chiuso la supervisione sull'esecuzione di ben 1723 fascicoli. Tradotto, è riuscita a far eseguire tutte le condanne emesse proprio dalla Corte di Strasburgo dal 1996 ad oggi. Un arretrato niente male. A Natale si è tutti più buoni, ma l'Italia deve ancora fare tanto per poter chiudere l'anno con la sufficienza. Il problema non può ancora dirsi risolto e il Consiglio d'Europa continuerà con controlli incisivi su tutti i processi ancora pendenti. Elvira Fratto, Yumji Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica.
E E anche per questa settimana da Eurofonica è tutto. Il programma che vi vuole raccontare l'Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del network Raduni. State con noi, ci sentiremo direttamente a inizio 2018 con tanti ovviamente aggiornamenti.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Faccio radio perché mi piace pensare che nel mio piccolo possa aiutare le persone.
Faccio radio perché voglio che la mia voce venga ascoltata.
Faccio radio perché amo l'informazione.
Faccio radio perché mi tiene compagnia.
Faccio radio perché credo che la buona comunicazione esista ancora e debba partire da noi.
Faccio radio perché amo fare radio.
Festival delle radio universitarie italiane. Per chi ama fare radio. Cagliari 10, 11, 12 maggio 2018. Scopri il programma su fru18.it.